viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout. Dopo la pausa di una settimana riprende per raccontarvi le distopie della globalizzazione, gli avvenimenti, insomma, che si agitano intorno a noi, per cercare di darvi, come dire, un filo di interpretazione per capirci qualcosa. E allora oggi parleremo di un po' di cose. Cominceremo a parlare di quello che succede in Canada e parleremo con una voce gradita, quella di Ether, collaboratrice di Radio Blackout che si trova laggiù in Canada, che ci racconterà un po' quello che sta succedendo, quali sono gli effetti di queste manifestazioni dei camionisti che a quanto pare sono agitate dall'ultradestra, ma che poi probabilmente trovano radici in qualche cosa di più profondo, e la difficoltà anche di Trudeau nel gestire questa situazione. Dopodiché ce ne andremo verso climi un po' più miti, parleremo della Tunisia con Arianna Poletti. Tunisia che adesso sta vedendo il presidente Kais Saied portare avanti un'azione diciamo così di attacco anche alla magistratura, praticamente eliminando tutti i contrappesi al suo potere dopo quella sorta di colpo di Stato bianco con cui ha sciolto il Parlamento. E vediamo un po' anche in Tunisia come sta andando, per poi trasferirci in Sud America, dove con Diego Battistoni affronteremo, insomma, gli aspetti e le conseguenze di due disastri ambientali, che forse non è neanche corretto parlare disastri, ma sono le conseguenze di un modello di sviluppo devastante. C'è stata una perdita ingente di petrolio nelle coste del Perù, e poi in Ecuador una frana ha aperto una falla in uno degli oleodotti più importanti dell'Ecuador, e in pratica questo ha portato all'inquinamento di una enorme riserva naturale, un'area protetta della foresta amazzonica. E quindi affronteremo con Diego gli aspetti di questa situazione, anche con uno sguardo, insomma, agli scenari politici, alle varie piroette del presidente peruviano Castillo. Allora, vediamo se abbiamo già il collegamento, ma a quanto pare, insomma, i camionisti si mettono di traverso anche per il nostro collegamento con Ottawa. Ecco, forse ci siamo. Con Ider adesso affronteremo quello che sta avvenendo in Canada. Appunto, sono ormai un paio di settimane almeno che le più grandi e più importanti città del Canada sono bloccate. Allora, è fra noi anche Adriano. Ciao Adriano.
Ci senti, Ether?
Sì, oh, buonasera, perfetto. Ragazzi.
Ciao. Bene, tu ti trovi a Toronto, però diciamo che sei un pochino più vicina di noi e anche soprattutto il polso di quello che può essere la situazione, o meglio il modo di accogliere quanto sta avvenendo a Ottawa da parte della cittadinanza canadese. Qui le notizie dicono: ah no, ma una netta minoranza di camionisti, forse anche cercando di ricordare l'Allende del 73, buttato giù dai camionisti in Cile. Qual è davvero la portata di questo movimento, e poi da chi è formato, se sei riuscita a capirlo dal tuo osservatorio?
Sì, ma infatti c'è più o meno 160.000 camionisti che passano fra Canada e Stati Uniti, sì, che portano i merci, che c'è una grande relazione fra Canada e Stati Uniti, il commercio, che il costo è verso da 2019 era 718 miliardi di dollari canadesi. In Canada c'era più o meno zero mandati federali fino all'estate del 2021. Poi per qualche lavoro c'era un mandato per qualche lavoro federale di servizio, le persone che lavorano in ospedale, e che era ottobre e novembre c'era questo annuncio che sarà un mandato per tutti i camionisti che passano le frontiere a essere vaccinati dall'inizio di 22 gennaio. E quindi c'era questo convoy, si chiama Freedom Convoy o Convoy di Libertà.
Sì, ricorda un po' un film di Samuel Peckinpah del 79.
Sì, infatti. è cominciato a British Columbia, la provincia dell'Ovest, in Canada, il 22 gennaio, e poi hanno attraversato Canada verso l'Ottawa per 4 giorni, perché Canada è grande, né?
Sì.
E altri sono arrivati dal coast est e sono arrivati ad Ottawa il 26 gennaio e poi tanti sono andati via il 31 gennaio. C'è ancora almeno 400-500 camioni in Ottawa, nel centro, dove c'è un stato di emergenza adesso. Le persone che hanno organizzato questo convoy non sono camionisti, e infatti loro hanno tante connessioni con la parte destra estrema, come hanno detto, e anche con suprematisti bianchi, antisemiti, islamofobici.
Sì, ok.
Anche oggi è arrivata la notizia che tanti dentro questo convoy che sono in Ottawa sono ex militare e polizia.
Tanta bella gente.
E hanno tanto supporto anche internazionale dei neofascisti in Finlandia, in Germania, anche in altri paesi. Anche hanno visto un sacco di supporto di politici in Stati Uniti, Trump, politici conservatori, e poi c'è l'interesse a mantenere i camionisti americani in Canada perché il costo per loro è molto meno. E quindi ovviamente, come in tante situazioni, c'è un fondo di soldi per gli interessi. Anche Elon Musk ha fatto supporto con Bitcoin, c'è anche gente del movimento QAnon. In Canada gli organizzatori stanno provando a prendere distanza fra l'estrema destra e loro. Vogliono dire che non sono una parte del movimento vero, comunque c'è tanti di loro che sono in mezzo, che stavano portando bandiere confederate, gli Stati Uniti, anche di svastica, e c'è anche tanti situazioni di omofobia, di razzismo, di attacchi, ma solo con le parole, verso le donne, anche verso le persone che portano solo la maschera in strada. E quindi c'è anche molto meno supporto dentro la città di Ottawa adesso.
E infatti quello che ti volevo chiedere, siccome questi camionisti poi stanno sostanzialmente parcheggiando in mezzo alla strada, stanno bloccando la circolazione, come reagiscono le persone rispetto a questa manifestazione? C'è interesse, solidarietà, dissenso?
Poco. Infatti c'è poco. Mi sa che all'inizio c'era la gente della città che erano curiosi, che sono andati a parlare con i camionisti, poi hanno trovato tantissimi problemi. C'è problemi con i clacson, che stanno suonando i clacson tutto il giorno e tutta la notte.
Un po' fastidioso.
Fastidioso, anche c'era qualcuno che stava prendendo le misure del rumore, era come una macchina a tagliare l'erba dentro la casa, così forte.
Inchinata.
C'è tanto inquinamento dell'aria, perché i camion stanno sempre girando.
Quando c'erano molti camionisti, molto più, prima del 31 gennaio, che dicevi che erano 160.000, ecco, erano più costi- erano più costituiti da quelli che qua si chiamano padroncini, cioè quelli che possiedono il camion e sono singoli, cioè il camionista che ha il suo camion e fa trasporti, oppure sì, erano quelli inquadrati all'interno di grosse spedizioni, che so, Amazon piuttosto che altre grosse aziende di delivering?
Sì, ma quasi tutti i camionisti sono indipendenti, sono pagati anche solo se fanno le consegne, sì, per esempio, e fanno i contratti con diverse compagnie. Per esempio, mio vicino fa questo tipo di lavoro, ma se c'è un problema con una compagnia, cambia il lavoro e trova un'altra compagnia. Quindi non è un tipo di lavoro fisso o stabile, è molto precario. E tanti di loro che sono ancora ad Ottawa non stanno lavorando, non hanno contratti in questo momento. Qualche di loro erano licenziati, quindi hanno detto che vogliono rimanere lì fino che non c'è più la restrizione e un mandato.
La polizia ha fatto delle dichiarazioni un po' sorprendenti. Il capo della polizia ha detto addirittura che loro non sono in grado di sostenere questa protesta, di affrontarla dal punto di vista dell'ordine pubblico. Sembra quasi una sorta di resa rispetto a questa situazione.
O di complicità.
O di complicità, sì, poi da vedere. C'è qualche motivo?
Infatti è sempre un po' così, sì. Perché sappiamo se c'era una manifestazione di questo tipo di persone della sinistra, di sicuro non c'è una possibilità di rimanere lì per tutto questo tempo. E infatti dicono che c'è un campeggio in preparazione e quelli che sono ex militari e polizia stanno preparando i campeggi con loro informazione militare. E quindi sono ben preparati, anche hanno i camion pieno di cibo e la roba che servono per le persone a sostenere queste manifestazioni. Ma la polizia dicono che non vogliono fare qualcosa con tanti arresti o altre cose perché hanno paura di violenza, vogliono che la situazione rimane tranquilla, ma tanti dicono è perché c'è complicità tra loro e la polizia.
Senti, e in tutto questo Trudeau mi sembra apparentemente in difficoltà in Parlamento, insomma, ha cercato di difendersi, l'opposizione lo ha criticato fortemente, la sua popolarità è decisamente in calo, ma anche già da prima. C'è anche un riflesso da questo punto di vista di queste manifestazioni?
Sì, ma c'è tante persone come in altri paesi che sono stufe delle restrizioni, che anche WHO detto che è meglio togliere le restrizioni internazionali per i viaggi fra paesi. Trudeau ha introdotto queste restrizioni per entrare e andare via dal Canada da un anno fa, che erano molto strette e che c'era tanto criticismo, non solo da tanti altri parti del Canada, ma anche dentro il suo partito. E lui è chiamato per un'elezione che ha fatto quest'autunno e lui ha continuato a tenere il potere come un partito minorità. Comunque c'è tanti che stanno contro queste restrizioni, ma lui è continuato a dire che rimangono in posto.
Come pensi che si sviluppi dal punto di vista del sostegno appunto della nazione nei confronti del governo Trudeau, considerando il fatto che sono piuttosto impopolari queste sue decisioni di continuare le restrizioni? Pensi che faccia un'azione comunque di forza per sgomberare il campo da queste manifestazioni? Cercherà qualche compromesso? Ha abbastanza forza nella cittadinanza, nella comunità canadese, da poter andare allo scontro con questa manifestazione, oppure invece sarà costretto a recedere in qualche modo o accettare qualcosa?
Stanno cambiando un po' il linguaggio che stanno usando per il campeggio. All'inizio hanno detto che più o meno per favore andatene a casa, molto canadese, e poi piano piano hanno cambiato il discorso. Da ieri o l'altro ieri hanno cominciato a dire che è un'occupazione, che questa situazione è illegale, e hanno cominciato a dare le multe alle persone. Adesso è tipo 1300, ma per diverse cose, anche per comportamento, gente in strada con alcol. E mi sa che sono solo 22 arrestati, e sono lì, stanno provando a togliere la possibilità di portare, per esempio, carburante dentro questa zona, si chiama la zona rossa.
Hanno creato la zona rossa.
Sì, perché loro dormono dentro i camion, e per questo c'è l'inquinamento, perché sono sempre girando con riscaldamento, perché fa freddo qua. Settimana fa è stata 35 sotto zero. Quindi la possibilità di continuare è molto fondata sulla possibilità di tenere carburante, ma anche hanno cominciato a portare carburante di plastica. Stanno mettendo l'acqua adesso, e così quando sono fermati dicono: ah no, e non è carburante, è solo acqua. E quindi stanno cercando i modi di evitare i fermi o i problemi. Comunque c'è più persone che vivono ad Ottawa che stanno mettendo pressione per questo essere finito la situazione, perché le gente sono stufe. Non dormono e hanno poco supporto fra i residenti. E verso 25% supportano il convoy anche fra la popolazione canadese. C'è più o meno 20-25% di supporto.
Comunque sorprende come questa manifestazione probabilmente è stata organizzata, nel senso che poi abbiamo visto che ci sono state anche altre manifestazioni in Nuova Zelanda, in Australia, in parte anche negli Stati Uniti, si parla
Francia,
di una a Bruxelles,
Scozia.
Quindi evidentemente insomma c'è una rete che sostiene e che in qualche maniera organizza questi movimenti. Forse bisogna ritornare con la memoria a quello che era successo davanti al Campidoglio, quando Trump appunto aizzò la folla.
Sì, ma per esempio per la storia di soldi, all'inizio hanno cominciato questo fondo GoFundMe per il convoy, stavano cercando qualche mila di dollari. Alla fine sono arrivati a 10 milioni di dollari, che è una cosa mai vista in Canada per raccolti di fondi. Tanto e sembra è arrivata dagli Stati Uniti, di queste partiti della destra, estremisti. E infatti GoFundMe ha tolto o ha fermato il fund. Hanno rilasciato $1 milione al convoy, e il resto è stato rimborsato a tutti gli altri.
E adesso gli hanno fatto
invece
causa.
Adesso, sì, infatti, adesso stanno usando un altro fund che è in Stati Uniti. Questo gruppo, che sono cristiani, dicono è un fondo numero uno gratis per cristiani in Stati Uniti, e loro hanno preso già $6 milioni per fare supporto per il convoy. Adesso c'è questo bisogno di fare connessione con l'idea di libertà, ma libertà della destra, che anche significa portare le pistole in giro, che parlano di Dio, nazione e essere patrioti. Puoi vedere tanti stanno girando sempre con la bandiera canadese sopra la schiena.
Cioè, hai fatto un quadro abbastanza
chiaro, un po' inquietante ma chiaro.
Sì, ma è un peccato, perché mi sa che c'è tante persone che sono contro le restrizioni, che vogliono avere una voce, ma in questa situazione in particolare non vogliono essere
confusi con gli altri camionisti, certo.
Sì. Poi c'è la situazione più grave che sta succedendo fra Michigan e Ontario. Michigan è lo stato con Detroit, e questo è il corridoio più frequente usato per le macchine.
Un grosso ponte che da Windsor va a Detroit.
Esatto. E da 4 giorni stavano fermando la strada, nessuno può andare fra un paese e l'altro, che è bloccato quasi tutto il merci. E quindi adesso in Canada e Stati Uniti i politici sono disparati per queste situazioni.
Sì, anche perché quella è una città unica sostanzialmente.
Sì, un quarto dei merci arriva su quel, passa fra... su quel ponte.
Bene, Ita, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti diamo un grande abbraccio e speriamo di rivederci presto.
Ti attendiamo i prossimi giovedì.
Ho sentito quasi come sono in radio. Grazie ragazzi.
Ciao.
Ciao. Ciao, buona serata. Ciao.